è più per certi versi medioevo la decrescita di Gatoush che il media center Alayat di ISIS, perché c'è un discrimine fondamentale che è quello dell'uso delle tecnologie, mentre per esempio in, come si potrebbe dire, in molta sinistra anche alternativa rispetto alle tecnologie c'è un rapporto a dir poco problematico, ISIS assume la tecnologia come uno strumento non solo di propaganda ma anche di lotta politica tra i più efficaci. Quindi se il discrimine tra medioevo e modernità la tecnologia, ISIS è modernissimo da questo punto di vista qua. Quindi cioè, questo è un aspetto fondamentale. Ora, devo dire che c'è un testo che ha ripreso a circolare giusto la scorsa settimana, che è un testo di uno dei teorici della Jihad globale, che si chiama, tradotto in italiano, ma già questo è tutto un programma, La gestione della Socia. Insomma, penso che cioè, il
testo, scusa, non avevo capito, La gestione della
Ferocia.
Della ferocia, no? Ok.
Penso che il titolo si commenti da solo, che è un testo di tattica comunicativa dello Stato Islamico, da questo punto di vista. E teorizza chiaramente la cosa, come si chiama, l'integrazione tra strumenti patriarcali tradizionali, per la visione che hanno oltretutto molto chiusa dell'Islam, con i moderni mezzi di comunicazione. Quindi da questo punto di vista la cosa si salda benissimo, ma e qui però c'è un aspetto, il più occidentale di tutti probabilmente, di cui dobbiamo tener conto. Chi crede che gli strumenti di comunicazione di massa, cioè uso questo concetto degli anni 50, anni 60, siano esclusivamente uno strumento, come si potrebbe dire, di una società civilizzata, liberale, pacificata, dove l'individuo comunque ha un peso e comunque dove ha un peso la mediazione liberale, ma vada semplicemente a rileggersi McLuhan, dove si dice chiaramente che l'avvento della società di massa, della comunicazione di massa e soprattutto la comunicazione di massa mediata da immagini, marca il ritorno di una società neotribale. Questo lo dice McLuhan. E ovviamente è stato, lo dice McLuhan in diversi testi, basta andarlo a leggere, insomma. Quindi a questo punto in diversi testi anche capitali. Quindi cioè, si capisce chiaramente che la nascita della comunicazione di massa negli anni 50 e 60 e il ritorno di dinamiche neotribali non sono affatto escluse nei massimi teorici nordamericani. Quindi io minimamente non mi sono stupito assolutamente niente da questo punto di vista qua. Se poi andiamo a vedere il linguaggio, cioè il linguaggio dello Stato Islamico, che appunto mi sono analizzato in questo saggio fatto per Senza Sorte, che comunque verrà allargato ora. Penso di farci un libretto, me l'hanno chiesto anche per un corso, ora dovrò diciamo trovare io il format giusto da questo punto di vista. Però se andiamo a vedere il linguaggio utilizzato dallo Stato Islamico, troviamo i serial televisivi, i videogiochi, tutti, da questo punto di vista, quindi la capacità di saper comunicare per videogiochi, e troviamo tutte quelle forme di espressività del web 2.0 abbondantemente saccheggiate. Quindi da questo punto di vista io non lo so se chi ha scritto il testo sulla Jihad intesa come gestione della ferocia abbia letto esplicitamente McLuhan, però so che è andato in questo solco, cioè nella capacità di saper usare come un approccio sociale di tipo neotribale, e esiste, lo è, un neotribalismo feroce, con i mezzi di comunicazione di massa che favoriscono di per sé questo genere di struttura sociale non tribale, perché si basano sull'immediatezza, sull'immagine, sull'emozione, su una gerarchia dei sentimenti, cioè tutti aspetti che l'antropologia conosce benissimo. Quindi da questo punto di vista io non sono affatto stupito. E poi ovviamente se poi dobbiamo andare, come si dice, più in fondo, sono abbastanza convinto che chi lavora per ISIS abbia lavorato molto in Occidente, se non ci lavori ancora, cioè tutte gente che il linguaggio lo conosce bene. Io stavo guardando giusto 3-4 giorni fa un filmato su Jihadology, che è un sito che raccoglie i video dello Stato Islamico, un filmato di un combattimento in Siria. Beh, questi si sono perlomeno visti almeno 2-3 film importanti sulla guerra dell'Iraq, con la differenza che però è tutto vero, perché questo è uno degli elementi di forte impatto comunicativo, cioè la tragedia che viene filmata non ha alcuna mediazione, non ha mediazione simbolica, è tutta reale. E a questo punto, quando il linguaggio cinematografico non è più il linguaggio della fiction, ma un elemento di rappresentazione della realtà, è evidente che l'impatto è molto più forte da questo punto di vista. Io ho visto dei combattimenti girati, filmati e montati, perlomeno in un paio di film della Bigelow, o di Catherine Bigelow, vista questa capacità di montaggio. È ovvio che la Bigelow è un film, qui siamo di fronte alla realtà, e l'impatto emotivo è molto più forte, non c'è più la mediazione della fiction, non c'è più la mediazione della finzione, ma c'è l'impatto diretto con la realtà. Quindi da questo punto di vista, chi ha pensato alla gestione della ferocia, gestione proprio intesa come management, ha saputo pensare la capacità di scatenare questi strumenti di comunicazione, che hanno un impatto fortissimo, non solo diciamo tra chi, dove si fa proselitismo, ma sono capaci di condizionare anche chi oggettivamente sta dall'altra parte. Quindi è chiaro che siamo di fronte a un fenomeno che è comunque politicamente nuovo, perché mai era successo neanche nell'islamismo radicale che si provasse a creare uno Stato islamico, una sorta di Spagna 36 dell'islamismo radicale, con mezzi che appartengono alla guerra contemporanea, cioè ovvero sia la comunicazione diffusa.
Silvano, mi chiedevo un punto. Diciamo, l'ISIS ha avuto la capacità di radicarsi su un territorio. È la prima volta che dei salafisti riescono con questo tipo di operazione, quindi uno sì. Stato vero e proprio, con lo vedremo poi nel corso della trasmissione, un suo sistema fiscale, comunque un suo stato di diritto per quanto perverso, ma poi anche di porsi in qualche modo su un piano di uscita dall'alto, dall'impasse in cui si trovava, per cui una proposta in qualche modo universalistica che sì. si indirizza a tutti i musulmani. In questo senso, quanto è importante proprio questa strategia comunicativa che applica diciamo dei format occidentali che sono anche appetibili per tutti i diversi foreign fighters che si recano effettivamente in Siria? Si parla addirittura di un terzo dell'esercito dello Stato Islamico che verrebbe da stati stranieri.
Ma secondo me cioè, come capita sempre in questi format di comunicazione, il messaggio è sia all'interno, cioè verso la comunità dei fedeli, sia verso l'esterno. Cioè, tutto quest'uso, come si potrebbe dire, ostentato della ferocia, come qualsiasi uso simbolico della ferocia in guerre, diciamo, antecedenti alla modernità, è ostentato in maniera spettacolarizzata per far capire che chiaramente si fa sul serio, impaurire, intimidire l'avversario e darsi un'immagine di forza. Però dall'altra stiamo attenti, c'è l'altro aspetto, c'è il linguaggio comunicativo dell'ISIS, che non è solamente violento, non è solamente legato all'ostentazione della forza, e che, come giustamente dicevi te, è un linguaggio universalistico, cioè la capacità veramente estetica di saper rappresentare toni, colori, luminosità dell'immagine, scelta dei volti, che sono volti rappresentativi e capaci di far scattare meccanismi di identificazione anche molto potenti, perché l'ISIS non ha mai utilizzato un messaggio puramente di ferocia, cioè ovviamente ha ucciso, squartato, sterminato, e quando tutta questa storia sarà finita probabilmente verranno fuori orrori indicibili come dopo l'apertura di Auschwitz. Però a differenza, appunto, come si potrebbe dire, della produzione di ferocia del nazionalsocialismo, ha dato un'immagine di sé molto legata a una vita comunitaria aperta, leggiadra, capace di rompere rispetto agli schemi duri della vita quotidiana che c'è in Occidente. E i filmati che rappresentano le interviste di persone che sono dall'Occidente, poi sono venute in Siria e si sono trasformati in foreign fighter, sono filmati di chi ha trovato una comunità che si è liberata dall'oppressione occidentale. Cioè si dà l'immagine, anche con una scelta ovviamente azzeccata di colori, luminosità e montaggio, si dà l'immagine di gente felice. Questo è un aspetto che viene meno sottolineato, però che invece è fondamentale per capire l'università di realtà del messaggio. Cioè la gente parte dall'Europa va in Siria perché trova casa sua. Io ho letto l'intervista a un rapper tedesco che si era, diciamo, fatto notare in Germania per una serie di clip a favore della Guerra Santa, che non penso sia mai, cioè, nato in Germania, non penso sia mai andato da quelle parti. Quando è arrivato in Siria, ha baciato la terra e ha detto: finalmente sono arrivato a casa. Cioè, l'idea quindi di una costruzione di un terreno veramente patriottico dove abita una comunità liberata. Questo è un aspetto che sul piano della comunicazione vale quanto la violenza, perché la violenza può valere, diciamo, per tratti più giovani, può valere, diciamo, insomma, per una determinata serie di soggetti. Cioè, l'aspetto della comunità liberata invece è un aspetto che fa scattare meccanismi di cooperazione e di solidarietà che sono anche impensabili a seconda di come andiamo a vedere le cose.
Sì, questo è un'impressione che emerge abbastanza forte guardando questo documentario, ma insomma guardando quando capita i video, diciamo, di una produzione vasta che si gioca anche a molti livelli, perché andiamo da un lato, da una, cioè, diciamo che tutti, come si definiscono i codici, gli stilemi della messa in scena, sono un concentrato un po' di videogiochi di guerra, di videoclip di MTV, della saturazione dei colori dell'immagine che vediamo in tutti i dispositivi, sostanzialmente degli smartphone tipo Instagram, perché sono tutti colori vivi e accesi che fanno vedere. E l'altra cosa è quella che raccontavi, che in effetti c'è comunque la percezione, al di là ovviamente della scontata propaganda che c'è sempre, perché si vede che c'è una costruzione, che c'è una messa in scena, che c'è una scrittura, come dire, drammatica e appunto anche grafica, di montaggio, eccetera. Però si vede anche che c'è, come dire, quella cosa che un po' stavi dicendo, c'è un entusiasmo e che c'è una, come dire, una percezione in questi soggetti della costruzione, appunto, della vita nuova, dello stato nuovo, diciamo un afflato, tra virgolette, lo dico in termini più neutri possibili, se possibili, rivoluzionario, costituente, cioè veramente di fondazione di un'era nuova e di un messaggio a suo modo internazionalista, ovviamente pervertito in quei, in quelle finalità.
Allora, diciamo, hanno canoni che sono agli antipodi dei nostri, quindi non è un problema per poter parlare. Ma io mi rifaccio una vecchissima diatriba ormai dimenticata dalla storia all'interno del dibattito della nascente testa internazionale su islamismo e movimento rivoluzionario, no? Dove chiaramente, cioè, siamo in un'epoca completamente diversa, la nascente Unione Sovietica comincia a domandarsi, nel momento in cui si tratta di occupare l'Asia centrale, di che rapporto avere con questi movimenti, e la scelta è quello di ibridare, no? Infatti nella struttura sociale, io non ho problemi a definire in caste, del Partito Comunista nell'Asia centrale, e vedi questa ibridazione, però vedi anche che la difficoltà di sradicare il messaggio, come si potrebbe dire, rivoluzionario dell'islamismo, comunque, diciamo, la sua, dal nostro punto di vista, completa travisazione, cioè vecchia, non solo, insomma, io vorrei ricordare a qualche compagno che la rivoluzione iraniana, e quindi la cacciata dello Shah, fu sostanzialmente una joint venture tra islamisti sciiti e la galassia dei movimenti comunisti iraniani, no? Perché si riconosceva agli sciiti la capacità di saper parlare un linguaggio di giustizia sociale alle masse diseredate. Poi è andata come sappiamo, cioè quando gli ayatollah hanno preso il potere, hanno carcerato tutti i comunisti. Non si fa sempre la minaccia a questo punto di vista. Però, insomma, al di là delle battute, c'è questo saccheggiamento del linguaggio rivoluzionario da parte di ISIS, e qui dico una cosa, anche gli analisti americani, quelli più avveduti, parlano di capacità da parte dell'ISIS di usare un linguaggio anticoloniale, anticolonialista, Questo però ti fa capire che c'è stata una crisi non solo della narrazione, ma soprattutto delle politiche anticoloniali degli ultimi anni, che è stata riempita da questo genere di islamismo, che ovviamente è fatto di tante fazioni, anche estremamente nemiche fra di loro, però qualcuno ha riempito un vuoto, e l'ha riempito nel senso di un messaggio che perverte, ma interpreta sentimenti chiari anticoloniali. Cioè, questo è evidente. Poi l'anticolonialismo può essere visto in tante maniere, per carità, però loro hanno interpretato questo. È un problema soprattutto nello scenario francese, dove, come si potrebbe dire, in modi molto diversi rispetto al passato, però il messaggio anticoloniale nelle periferie ha una propria forza.